Dal Vangelo secondo Giovanni, a capitolo 2, i versetti 13-25. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qua queste cose e non fate nella casa del Signore, del Padre mio, un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capo primo, versetti 22-25. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Gesù Cristo, scandalo per i giudei e scortezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è scortezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Spesso nei testi biblici, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, tutto parte da un'intuizione che ha scioccato il profeta o l'agiografo o l'evangelista, sul quale ha riflettuto a fondo e intorno al quale ha capito tantissime altre cose che ruotavano intorno a questo centro. Nel caso della pagina di Giovanni che abbiamo ascoltato come brano evangelico di domani, questo centro è costituito dall'aver capito da parte degli apostoli un testo biblico che Gesù ha di fatto interiorizzato e che lo ha spinto fino a dare la vita per amore verso Dio. E questo versetto è: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Capiscono questo versetto dopo che Gesù è passato attraverso la passione, la crocifissione, la sepoltura e dopo è risuscitato. E hanno capito che proprio in questo centro dovevano ritrovare la propria sapienza, che era anche la potenza di Dio resa presente nella storia del mondo, come progetto realizzato che trasformava la storia del mondo in storia della salvezza. E il versetto che abbiamo ascoltato dal testo di Paolo: i giudei si fidano dei miracoli, i greci si fidano della sapienza umana, noi possiamo dire della ragione, per sintetizzare. Io invece, protesta Paolo, ho scoperto che tutto si concentra in Cristo crocifisso, perché è Lui la manifestazione non solo della sapienza, ma anche della potenza di Dio, aperto alla salvezza universale. Dunque c'è una specie di collegamento necessario in queste letture tra ciò che abbiamo visto costituire il centro del piano evangelico e la solennissima dichiarazione di Paolo. Perché lo zelo per la casa ha divorato Gesù, e lasciandosi divorare da questo zelo straordinario, Gesù ha rivelato in cosa consiste la sapienza e la potenza di Dio. Tutto questo mette in discussione un modo di essere religiosi che non era proprio soltanto dei giudei, ma era ed è proprio di tutte le grandi religioni del mondo, che per questo si chiamano religioni, ma che manifestano la propria natura religiosa riducendo il rapporto con Dio ad un vero e proprio commercio del dout des, e riducendo a mercato tutti gli spazi che Dio aveva chiesto di riservare a sé, nei quali voleva proprio manifestare la sua accondiscendenza amorosa verso l'umanità. Cioè l'uomo si è sentito umiliato di dover dipendere unicamente dalla gratuità che è propria di Dio. Ha preteso di poter valere qualcosa anche lui, di potersi in qualche modo conquistare la salvezza attraverso le proprie opere. Sappiamo che tutte le grandi religioni perseguono i famosi esercizi religiosi che si sintetizzano nella astinenza, nella veglia, nel digiuno e nell'elemosina. Queste quattro manifestazioni religiose vengono perseguite da tutte le religioni e contengono dentro di sé tutti la stessa convinzione, e che cioè ci si salva con i propri meriti e si può essere puniti per i propri demeriti. Ora, proprio il mistero di Cristo crocifisso, indicato da Paolo, ci libera radicalmente da questa presunzione o da questa pretesa, al punto che grandissimi padri della Chiesa, come spesso io cito con Gregorio Magno o Gregorio di Nissa, che sono i miei due, diciamo, padri preferiti, hanno dichiarato a piena voce tutti e due che finché l'uomo fa qualcosa per meritarsi il paradiso o per scampare la pena dell'inferno, non ha ancora cominciato ad essere cristiano. Quindi il primo passo da fare è rinunziare a questa pretesa, perché Dio è libero dalla sovranità della sua misericordia, come abbiamo sentito nella prima lettura, è eterna come eterno Dio stesso, di muoversi soltanto a partire dalla libertà dell'amore, per cui non si sente obbligato né a premiare i buoni né a punire i cattivi, ma anzi rivela la sua identità divina nel far piovere sui buoni e sui cattivi e far risplendere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Perché è vero che la giustizia viene reclamata da lui fino alla terza, alla quarta generazione, ma è altrettanto vero che la sua misericordia dura in eterno. Che è una bellissima notizia. E questa bellissima notizia che viene concretizzata nello spettacolo del Cristo crocifisso, o se volete nella contemplazione lucana del Cristo crocifisso, che dà una gioia incredibile all'uomo e lo libera appunto da ogni forma religiosa. La religio è qualcosa che lega, ma la bella notizia che la sua misericordia dura in eterno è una notizia liberante a 360 gradi. La misericordia di Dio non nega la giustizia, ma va oltre la giustizia. L'abbiamo sentito nella prima pagina delle letture di oggi. Dunque, questa è la grande, bella notizia che i discepoli di Gesù scoprono dopo la consumazione del sacrificio del Calvario, dopo la morte e la sepoltura di Gesù, all'alba dell'ottavo giorno. Scoprono che tutta la preoccupazione di Dio nei confronti dell'umanità è dimostrare che per lui tutti sono figli allo stesso modo, buoni e cattivi, chi ha meriti e chi ha demeriti, perché non sarebbe padre se non fosse capace o non fosse in grado o scegliesse di non comportarsi come è proprio di Dio comportarsi, che supera i parametri umani e supera i criteri di giustizia umana per fare spazio totalmente alla sua misericordia. Per cui l'affermazione del Salmo, lo zelo per la tua casa, finirà per travolgermi, ci obbliga a pensare a questa casa di Dio identificata con tutta l'umanità e vorrei dire con tutto il mondo creato. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Vuol dire che il figlio ha ricevuto dal padre e ha fatto propria la rivelazione dell'amore ad oltranza, l'amore a fondo perduto, l'amore che non si lascia mai ridurre ai criteri commerciali, ma parte dalla gratuità, si nutre di gratuità e sposa nella gratuità. Questo è il cuore della bella notizia del Vangelo. Lasciarsi prendere da questa bella notizia e soprattutto fare in modo che questa bella notizia, una volta interiorizzata, sia anche l'orientamento quotidiano di ciascuno di noi, questo significa essere credenti, non religiosi, ma credenti. È la prima manifestazione dell'essere credenti, è proprio l'affidamento a Lui e il fidarsi totalmente di Lui. Affidarsi al Padre, fidandosi del Padre che ha mandato l'unico figlio, non per giudicare, non per condannare il mondo, ma per salvarlo, è la grande, bella notizia cristiana. Allora, casa di Dio non è soltanto un tempio costruito magari con criteri di bellezza architettonica straordinaria e di ricchezze a profusione dei grandi re di Israele. No, assolutamente. Il Tempio di Dio non può limitarsi ad essere uno spazio fisico. Noi sappiamo che il Figlio di Dio, che si è poi manifestato nel grembo della Vergine diventando uomo, è Lui lo spazio abitato da Dio, è Lui il Tempio di Dio. Questa è la prima affermazione che viene fuori dalla intuizione degli Apostoli. Lo zelo per la tua casa mi divora. Dio ha tanto amato il mondo da mettergli nelle mani, da affidargli, da consegnargli il suo unico figlio. Quindi il luogo dell'abitazione di Dio non può essere ricondotto unicamente ad una struttura fisica, materiale, perché il luogo è Lui, in cui la parola di Dio, il Figlio di Dio, si è fatto carne, presente nella storia attraverso la carne della Vergine Maria. Dunque il primo tempio è Lui. Alcuni padri dicono che Lui è anche lo Shabbat, cioè Lui è il tempo in cui Dio creatore si ritrova totalmente. Ecco perché si riposa il sabato, si riposa nella intimità con il Figlio attraverso il quale ha creato il mondo. Dunque la prima aggiunta che va fatta a questo racconto relativo al Tempio di Gerusalemme è che il Tempio non è semplicemente questo tempio costruito con le mani dell'uomo, ma il tempio costruito da Dio attraverso l'incarnazione del Figlio. E quindi il vero tempio è Lui. Ma immediatamente dopo, nella interpretazione che ne fanno gli Apostoli, Paolo in primis, ma non soltanto Paolo, è che Lui abita in tutta l'umanità, a partire da quel apax, quella, diciamo, intimità unica che ha avuto con Maria, per arrivare al cosiddetto aei, al sempre. Per cui anche l'incarnazione del Verbo non è solo un'incarnazione puntuale, certo che avviene nella storia, in un determinato momento della storia e con riferimento ad una particolare ragazza che si chiamava Maria, ma la sua incarnazione è una incarnazione permanente, permanente. Lungo tutta la storia, in ogni essere umano è presente Lui, ed è presente Lui in quell'essere umano che è il macro, microcosmo del macrocosmo dell'intero universo. Che cosa comporta questo? Comporta che dopo aver capito che il vero Tempio è il Figlio fatto uomo, il Verbo incarnato, il secondo Tempio è proprio la manifestazione di questa sua presenza fisica attraverso la realtà umana. Quindi tutta l'umanità è Tempio di Dio. Ed essendo Tempio di Dio tutta l'umanità, sono Tempio di Dio, parte integrante del Regno di Dio, tutti i membri dell'umanità, a qualunque nazione appartengano, di qualunque epoca storica si trovano ad essere presenti nella Terra, o sulla Terra o nel mondo. E dunque c'è già un passaggio ulteriore. Lo zelo per la casa di Dio, che apparentemente sembrava essere soltanto zelo per il rispetto della casa di pietra, del Tempio di Dio a Gerusalemme si estende a diventare zelo per l'umanità, per cui dovunque si dovesse fare scempio di umanità o dovunque si dovesse ricondurre l'umanità a piazza di mercato e dovunque dovessimo ritrovarci di fronte allo sfruttamento di un singolo membro dell'umanità, saremmo nella stessa situazione. E naturalmente all'interno di questa presenza nell'umanità e nei singoli esseri umani ci siamo tutti noi. Voi siete il Tempio di Dio, dirà poi Paolo. E dunque il rispetto dovuto apparentemente soltanto a questo tempio fatto di pietra diventa un impegno di essere rispettosi di tutta l'umanità, di ogni essere umano e poi in ultima analisi anche di ciascuno di noi. Siamo ognuno di noi tempio dello Spirito Santo. E dunque come il Figlio si è lasciato prendere dallo zelo fino a farsi bruciare come sacrificio in favore del Tempio, così tutto questo diventa come una specie di conseguenza logica che non ci permette mai di trascurare, adesso a partire dalla nostra stessa persona, poi allargata agli altri esseri umani, poi allargata al mondo, poi allargata a tutto ciò che costituisce l'universo creato da Dio. Ed è un'affermazione formidabile. E tutto questo a partire da un versetto nel sangue, nel sangue. Tuo zelo mi divorerà. Il zelo per la tua casa mi divorerà. Che però non è scoperto come frutto della nostra riflessione filosofica, dei nostri calcoli più o meno scientifici, di tutto ciò che noi identifichiamo con le conquiste umane. No, è semplicemente la bella grande notizia del Vangelo. E questo ci libera da ogni preoccupazione di dover essere noi ad autosalvarci, o di doverci dedicare noi alla salvezza del mondo. Certo che veniamo invitati a prendersi cura di ogni realtà creaturale, ma non fino al punto da auto osannarci o al punto da finire nella idolatria. L'ho sempre ripetuto, l'unico peccato è l'idolatria. Tutto il resto non è peccato se non perché diventa un idolo. E l'idolo è la sostituzione di questa presenza di Dio come presenza salvifica per il mondo intero. Se tu cerchi la tua salvezza fuori di Dio, sei un idolatra e in questo senso qui sì, ti ritrovi in un peccato che alla fine non ti permette di aprirti all'amore. Dunque il punto centrale è questa affermazione del Salmo, ma riuscire a capire che il punto centrale è questa affermazione del Salmo significa anche essere puri di cuore, semplici di cuore. Perché se noi poi ci lasciamo prendere per il naso da tutte le obiezioni, da tutte le presunzioni, da tutte le pretese, non riusciamo ad essere abitati da questa bella notizia, perché finiamo con non fidarci più unicamente di Dio, ma di fidarci in modo preminente, qualche volta perfino in modo esclusivo, delle opere delle mani dell'uomo, delle conquiste che possiamo fare noi e perciò restiamo schiavi della mercantilità, perfino in contesti che hanno a che vedere col dialogo che noi pensiamo di poter scambiare con Dio. Dunque l'unico peccato è l'idolatria. L'idolatria si circonda di forme religiose e le forme religiose impediscono la fiducia, impediscono la fede, impediscono l'affidamento a Dio della propria vita. È molto semplice, il discorso è molto elementare. Per cui una volta scoperto questo, la prima cosa che si deve fare è chiedere al Signore che arrivi questa frusta e ci liberi dalla mercantilità. Non siamo noi che possiamo pretendere di conquistarci il paradiso, né siamo noi che possiamo pretendere di sfuggire alla pena dell'inferno. No, questi criteri non sono più possibili all'interno della bella notizia del Vangelo. E Dio esercita la sua benevolenza proprio liberandoci anzitutto da questi legami. E la frusta presa in mano da Gesù, che rovescia tutti i tavoli, i banchi di commercio, anzitutto diventa una frusta che ci riguarda personalmente. E su questo punto sono i padri monaci che diventano i nostri maestri. La chiamano pugna demonum o de pugna demonum ed è il combattimento di tutti coloro o di tutti i sentimenti, di tutti i pensieri, di tutte le fantasie che vogliono prendere il posto di Dio nella nostra vita personale. Non c'è niente da fare. Il monaco si impegna a seguire le indicazioni che gli permettono di combattere proprio questi presuntuosi, un po' come pretendenti di Penelope nei confronti di Ulisse. Sono la vera battaglia di un credente, la vera battaglia di un credente. Il credente si fida e si affida unicamente a Dio. È in Lui che pone tutta la sua speranza, in Lui che pone tutta la sua sapienza, in Lui che ripone anche tutta la sua capacità di vincere in questo combattimento. E i padri monastici insistono a dire: guardate che questi spiriti che vi abitano nel cuore, nella mente, nella vostra realtà personale, sono giganteschi. Non illudetevi di poterli combattere e vincere da soli. Dovete fare spazio a colui che è il vincitore per eccellenza, altrimenti non ce la farete. Sarete sempre presi un po' per il naso, magari giustificando le vostre presunzioni come atteggiamento religioso, atteggiamento pio, atteggiamento meritocratico. No, siete fuori gioco. Dunque, ciò che ci viene detto in questa domenica terza di Quaresima è proprio che il primo passo da fare è fidarsi e affidarsi a colui che ha vinto la morte e ci ha aperto la strada di una pienezza di vita. E questa è una scelta che ci viene chiesta come scelta libera, però non ci viene imposta dalla paura, non ci viene neppure richiesta come impegno chissà come pieno di meriti, di medaglie d'oro, ma semplicemente come disponibilità alla trasparenza, alla purezza del cuore, a mettersi totalmente nelle mani di Dio. Non c'è altra cosa. E dunque questa pagina del Vangelo, che è stata bistrattata in tantissimi modi, addirittura hanno fatto credere che Gesù avesse fatto il rivoluzionario, e magari ci sono rivoluzionari che vedono il proprio modello in questo Gesù che prende la frusta e manda via tutti dal Tempio. Beh, questo testo che è stato tanto bistrattato in realtà si riduce a un gesto simbolico compiuto da Gesù, come era proprio di ogni profeta. È un profeta debole, un profeta che collega questo gesto al suo svuotamento che sarà poi compiuto sulla croce. Non è stato un rivoluzionario che magari ha preso l'arma in pugno e poi ha ammazzato tutti i suoi nemici, no, no. È colui che si è annientato, si è privato di ogni potere, di ogni forza, per dimostrare che Dio è proprio questo. Dio è paradossalmente l'impotente che si lascia tirare da tutte le parti, perché ha un cuore così tenero, così delicato, così pieno d'amore, che non fa opposizione a nessuno, come un agnello che docilmente si lascia portare al sacrificio. E questa è la Quaresima del cristiano. Quindi cercare di imitarlo in questo spogliamento, questa spogliazione, in modo che alla fine ciò che rimane sia soltanto amore e amore puro. E diveremo beati perché sono beati i puri di cuore, dal momento che grazie a questa liberazione purificatrice finalmente capiscono che sono la presenza di Dio. Una presenza misteriosissima però, perché il suo potere si manifesta nella sua impotenza, tutto l'opposto di quello che penseremmo noi. Quanto più è impotente, tanto più rivela la sua misteriosissima forza travolgente, che cambia i criteri, cambia le abitudini e libera dalla religione per aprirci tutti alla fede. Io questo ho scoperto cercando di fare la mia lezione personale su questo testo evangelico. Tutto ciò che ci viene detto nella prima lettura, che è relativa al comportamento poi dell'uomo, se non pende da questo comandamento originario, che è l'affermazione di Dio, al cui amore rispondere amando con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, non avendo l'aggancio, non serve a niente. Da questo pendono proprio, come un candelabro, tutta la legge e i profeti, dice Gesù. E quindi, per quanto possa essere molto bello essere posti di fronte a questa lista di comportamenti pratici che ci danno tanta soddisfazione, appunto, che il giovane ricco poteva dire a Gesù: ma io queste cose le ho osservate fin dalla mia infanzia. Per quanto possa essere pieno di soddisfazione l'uomo che compie tutti questi 10 comandamenti, queste 10 parole di Dio, se non c'è questo perno che regge tutto, non serve a nulla. È una pulizia radicale. È Paolo che ha intuito questo. Se voi vi rileggete la lettera ai Romani, scoprite che Paolo ha avuto un'intuizione profondissima a questo riguardo. Quindi gli stessi comandamenti, che pure sono stati dati da Dio, perché no? E che ci riempiono di soddisfazione quando li compiamo e ci sembra di essere, insomma, persone oneste, persone che rispondono alle sollecitazioni che vengono da Dio, se non sono attaccate a questo perno dell'amore totale, che è il svuotamento di tutto in lui, crollano miseramente e non ci sentono nulla. Possono soddisfare la nostra religiosità, possono farci, diciamo, convincere che manifestano la nostra onestà, sì, certo, ma alla fine, essendo vuoti di amore, si riducono a nulla. Allora, io quando ho cercato di dare un po' di conclusione ho detto, ma da queste letture ci viene indicata una strada. La strada intanto di liberarci dalla religiosità, liberarci dalla convinzione che si possa, attraverso l'ascesi, attraverso le rinunzie, attraverso veglie, digiuni, preghiere, essere accettati da Dio. Bisogna liberarsi da questo, che è difficile, eh? È difficile. Quindi liberarsi dalla religiosità, e una volta che il Signore ci ha dato la gioia di poter vivere finalmente nella libertà di sentirsi figli, fidarsi e affidarsi unicamente a Lui. Questo è il secondo passaggio. Il primo passaggio è liberarci dalla religione, il secondo passaggio è cominciare a fare l'esperienza della fede e della fiducia, affidandosi a Lui e fidandosi di Lui. E a mano che cresce questa presenza di Lui nella nostra vita, che abbatte l'uno dopo l'altro tutti i nostri piccoli o grandi idoli su cui forse avevamo costruito la nostra vita di persone virtuose, di persone religiose, di persone che tendevano alla santità. Una volta che cade l'uno dopo l'altro tutte queste presunzioni, cominciare a contemplare il Cristo crocifisso, la kenosis, lo svuotamento totale, perché è sulla croce che si rivela la verità, e la verità che ci fa toccare con mano fino a che punto può arrivare la cattiveria degli uomini, ma anche fino a che punto arriva la benevolenza di Dio, l'amore di Dio, un amore universale, ripeto, che può perfino scandalizzarci. Un bambino che sente certe affermazioni potrebbe anche dire, ma io non ho avuto questo tipo di educazione, no? La mamma mi ha dato uno schiaffetto quando io sbagliavo, mi ha dato una caramella quando io facevo le cose come dovevo farle. E qui tu mi metti di fronte all'eliminazione di questi elementi determinanti della creazione o della educazione umana. E così sì. E proprio questo che intendevo far capire, che tutte queste cose possono soltanto identificarsi con la nostra superbia, il nostro orgoglio e la nostra pretesa di fare a meno di Dio o di fare a meno di qualunque altro che ci dia una mano. Il cammino della Quaresima è questo, è paradossale, eh? Perché noi abbiamo dato l'inizio alla Quaresima con riferimento a preghiera, alla limosina, al digiuno, alla veglia, ma forse ci è sfuggito che proprio il mercoledì delle ceneri Gesù ci ha messo in guardia a non fare tutte queste cose davanti agli occhi degli uomini, ma a farle nel segreto, dove il tuo rapporto con Dio è più intimo e dove Lui si ti darà una ricompensa, che è la ricompensa dell'amore, non è la ricompensa della mercanteggiamento, della reciprocità, ma all'opposto, è ciò che ci libera dal mercanteggiamento e della reciprocità e ci apre finalmente alla gratuità che è propria di chi si sente figlio di Dio. Dunque l'itinerario quaresimale certamente un itinerario di spoliazione, ma la spoliazione è proprio ciò che ho chiamato religione. Più riusciamo a superare le forme che abbiamo definito religiose, più facciamo spazio all'unico criterio veramente importante, che è il criterio dell'amore. E tutto questo, guardate che è particolarmente difficile realizzarlo nelle comunità cosiddette consacrate, dove tutti sanno guardare, ma perché non è puntuale, perché non fa quel lavoro, perché, e ci si sente addirittura autorizzati, perfino in pubblico, in pieno capitolo, diciamo, ma quella lì, quella cosa lì non la fa, quella lì, quella cosa lì non la fa, io sono solo io che lavoro in cucina, sono solo io che lavoro a fare la pulizia di gabinetti, sono solo io che posso fare il lavoro della contadina, e guardandosi intorno, gli spazi del mercanteggiamento sono proprio quelli che paradossalmente venivano definiti gli spazi dell'osservanza religiosa, della perfetta osservanza, di quell'osservanza che ti porta alla canonizzazione di essere un santo di Dio. Tutt'altro. Non significa che non si debbano fare queste cose, ma siamo nella stessa situazione di Marta e di Maria, no? Marta che vede sua sorella che se ne sta lì a contemplare e dice a Gesù, ma diviene quattro, mi fa fare tutto a me. E Gesù dice, ma scusa, ma sei contento o no di fare quello che fai? Lo fai animato dall'amore oppure da chissà quale altro tuo criterio di autoaffermazione, di autoproposizione di essere più perfetta degli altri? Se sei felice, godi la felicità, ma non stare a ingelosirti dell'altra o dell'altro che ha un'identità diversa dalla tua, e non sarò io a imporgli un'identità diversa, sei tu che devi educarti a non farti imprigionare da tutto questo torbo, tutti questi pensieri, tocca fare a me, no, liberati. Se fai tutte queste cose per dovere, non sei nel rapporto d'amore, sei nel rapporto di suddito e superiore, di padrone e di schiavo. Liberati. Se hai scelto di inserirti in questa famiglia, in questa comunità, con questo tipo di persone, godi della gioia di amarle a fondo per tutto, senza reciprocità. E questo soprattutto nelle famiglie è importante, eh? Famiglie che scoppiano, le coppie che scoppiano, spesso sono motivate dalla mancanza di reciprocità, ma questo significa che hai ridotto il rapporto a commercio. Allora va bene, ancora che tu vieni a celebrare il sacramento in chiesa, vai pure in comune dove c'è un contratto e ci sono delle clausole, se non vanno è un contratto, ma l'alleanza è un'altra cosa. Entrare nelle comunità religiose significa entrare nell'alleanza con Dio, che passa attraverso la realtà concreta dei fratelli e delle sorelle, da non giudicare, da non criticare, da non condannare, ma da aiutare a esprimersi nell'amore. Allora sì, si deve intervenire perché sia sollecitata questa libertà dell'amore, non per rivendicare chissà quale diritto. Dico che nelle famiglie succede questo, io sono stato, ormai la mia vita pastorale è abbastanza lunga, non sono riuscito sempre a far capire queste cose alle coppie, sapete, alle coppie giovani, non quelle anziane, le giovani, perché hanno pensato che fosse un disvalore non pretendere la reciprocità, no, è il valore al massimo dell'amore. A fondo per tutto, godendo che l'altra o l'altro esprima l'amore verso il Signore, verso la comunità, in modo diverso dal tuo modo di esprimerlo. Sono situazioni estremamente delicate e questi sono i templi da purificare, con la frusta, tutto ciò che nel rapporto con Dio e con i fratelli viene caratterizzato come mercantilità, è l'evidenza d'oltranza della mancanza d'amore. E se uno è responsabile deve fare di tutto per essere lui testimone d'amore a fondo perduto verso tutti, non verso qualcuno che è un pochino più privilegiato perché mi è più simpatico, perché è più coerente, diciamo, con la cosiddetta vita cosiddetta regolare, no. E tanto più poi questo diventa l'atmosfera della famiglia, l'atmosfera della comunità, dove ciascuno gioisce per la gioia dell'altro. Ecco, quindi Gesù era molto preoccupato. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Significa proprio, mi svuoterà, mi libererà da ogni presunzione, da ogni pretesa di essere capace di organizzare, di comandare, di realizzare. No, no. Io ho 80 anni e queste cose, di fronte a questi testi, mi sono saltate alla memoria. 80 anni però, prima no, adesso comincio a pensare. Ok. Spero.
Allora, mentre io veniva preparato per venire per Alessio, pensavo, davanti a noi sono secoli di storie, di avvenimenti raccontate qui. E noi abbiamo la fortuna di poter avere davanti a noi, essere qui, avere questa opportunità di guardare indietro, di poter conoscere un po' di questa storia per la nostra formazione, l'opportunità di poter approfondire la parola. Ecco, quel popolo lì, potevamo anche chiedere, ma aveva bisogno di comandamenti per quanto riguarda la prima lettura? Perché sì, Gesù nell'Evangelo, come abbiamo sentito, era il vero Tempio di Dio. Nella prima lettura, la vera legge è Dio. Solo che questo non era chiaro, come non è chiaro ancora per noi tante cose. È da interrogarci. Ma noi abbiamo l'opportunità di vedere questi secoli di storie che abbiamo sentito adesso, che Innocenzo in ogni lezio tenta aiutarci a intravedere, a penetrare, a approfondire tante difficoltà che non erano solo vissute lì, ma continuano oggi qui. E sembra che sarà la difficoltà di ogni generazione, di ogni secolo, la gelosia, la invidia, il potere. Sono sempre quelle lì. Ecco allora, i 10 comandamenti, come la presenza stessa di Cristo, ci rivela proprio questo. Non si può parlare dell'Antico Testamento, pensare nei 10 comandamenti, senza pensare nel Cristo. Perché è proprio una preparazione, come dice anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati. È come un maestro che ha portato il popolo di Israele, che Paolo vede come la legge, come un pedagogo, per dire che questa legge era come una preparazione, no? A ricevere questo amore. Che è lo stesso Dio. E oggi, nell'Evangelo, è lo stesso Cristo. Ecco, Innocenzo diceva, no? La bella notizia. Se abbiamo fatto caso, in tutto abbiamo parlato di liberarci. Ma allora, di che cosa siamo prigionieri? Ognuno deve rispondere. Di che cosa dobbiamo liberarci? Ognuno deve interrogarsi. Senza queste prerogative, senza queste domande a me stessa, è difficile andare avanti. Il Cristo libera, è venuto a liberarci. Non ammetterà mai i suoi figli prigionieri. E una cosa bella di questa bella notizia che Innocenzo ha detto, e che è questo che dobbiamo avere timbrato nella testa, nel cuore, che Dio è padre dei buoni e dei cattivi. E chi è padre, chi è genitore, sa benissimo questo. E come mai vogliamo eliminare quelli che non mi fa bene, che mi fa un torto? Quindi questo nel nostro cuore può passare, sì, ma non può restare. Posso sentire i sentimenti spregevoli della vita, devono passare, ma non devono essere superiori all'amore con il quale Dio ci ama. Allora sta ciascuno di noi a vedere, no? A guardarci. Quali sono le mie prigionie? E per concludere, questa esperienza noi so possiamo avere veramente in questa accoglienza amorevole dello stesso Cristo, con tutto quello che Lui comporta, perché non c'è niente da fare. La legge non può liberarsi o liberare senza la grazia. Come Innocenzo diceva nella fine, la legge so c'è un senso e so avrà un senso di liberazione se c'è la grazia. La grazia è il Cristo. Quindi che lo Spirito del Signore ci aiuti ad avere il coraggio di guardare internamente, senza paura, ma affidandosi di Lui, perché anche noi possiamo essere portatori della Sua benedizione, della Sua liberazione, della Sua vera legge, che è l'amore, che è la pace.
Sono stata rapita dal Salmo. Se avrete occasione, leggetelo fatevi accompagnare questa settimana, perché è un salmo proprio, ti prende da dentro proprio. E la cosa che mi fa mi ha fatto mettere in moto questa riflessione è che si capisce bene che questo è un rapporto di amore. Tutta la storia di Israele, fino poi ad arrivare a Paolo passando per Gesù, è una scelta di amore. E nel momento in cui Dio crea, l'atto creativo di Dio, che è quello celebrato in questo inno, se lo leggiamo tutto, i cieli inabitano la gloria di Dio, no? Questo atto creativo è il primo atto di amore. E allora, quando noi arriviamo a pensare che il Signore ci ha dato i precetti, questi stanno dentro questo creato, vivono dentro questo creato, dove tutto si muove con un'armonia, sembra una danza, i cieli narrano la gloria di Dio, la notte annuncia il giorno, e poi di nuovo c'è tutto un percorrere del tempo che è un susseguirsi del messaggio divino, che è un messaggio di amore, è una scelta di amore la creazione. E la cosa che più mi ha colpita è che tutto questo è bene. Se noi lo leggiamo, poi lo canteremo, tutto questo, la legge, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore, e poi qui c'è tutto da dire sulla testimonianza del Signore, chi è questo testimone, che cos'è questa testimonianza, rende saggio e semplice, cioè chi è ignorante, chi è illuminato. I precetti del Signore fanno gioire il cuore, e questa non è legge. Questi precetti non sono una legge, questi sono una risposta all'amore che ricevi. E lo fai perché? Perché sei amato. E questo è il segreto di Gesù, e questo è il segreto della vita in Gesù. E quindi, che dire, se non dilungarci, perché abbiamo sentito già tante belle cose, dentro questa meraviglia dove ci porta il Salmo, che ripeto, da leggere dall'inizio alla fine, c'è un sole che sorge a un certo punto, il sole, c'è questo sole che viene creato per scaldare, non si parla di illuminare, riscalda il sole, dona calore. Questo sole, noi sappiamo, secondo la nostra, che è Gesù, questo è il salmo che cantiamo anche a Natale, no? E allora questo sole che sorge, nel momento in cui entra in questo tempio, si ribella, perché non c'è quest'amore, non c'è questa risposta di amore, non c'è questa danza, c'è commercio. E ti ha colpito che un eco di questo canto lo fa Paolo, perché questo semplice che ha questa saggezza capisce, comincia a ragionare, acquista la sapienza proprio guardando Gesù, guardando la croce, guardando questo testimone di questa fede, di questo amore per il Padre. E allora, il Salmo, se entriamo in questo criterio del Salmo, in questa logica del Salmo, poi ribaltiamo tutto, come fa Paolo: la stoltezza diventa sapienza, la povertà diventa ricchezza, la debolezza diventa forza, si ribalta tutto il nostro mondo. E cosa ci rimane? Perché io mi sono chiesta, ma cosa ci rimane? Perché è facile parlare di amore, ma cosa dobbiamo fare? C'è la conclusione del Salmo, che qui non la leggiamo e non la cantiamo, che recita in questo modo: davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Ma questo pensieri del mio cuore, in realtà, se vediamo dal greco, è la meditazione del mio cuore. Davanti a te la meditazione del mio cuore, davanti a te la preoccupazione del mio cuore. La parola meditare e un pensiero fisso, il pensiero fisso davanti a te, verso di te, sei tu il mio pensiero fisso. E questa è la meditazione. Noi pensiamo che la meditazione è un pensiero che noi ci costruiamo su Dio, no, è il pensare a Dio, avere, come dicono i padri, la mente in Dio. E quindi praticamente questo dobbiamo fare per ripulire questo tempio. Che il tempio che cos'è? Il tempio che è crollato ormai, il nostro corpo, secondo Paolo, ma io vedo il creato come tempio, questo creato che qui il salmista canta in questo modo poetico, bello, dove il linguaggio non ha suono, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, quindi non si sente la voce, non c'è un linguaggio, ma per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. In realtà questo annuncio scappa, va via, e invade questa terra. Che mondo, un altro livello.
Io soltanto dico così velocemente, ho fatto un collegamento del Vangelo con il libro di Job, una cosa un po' strana, perché stavo cercando dove si parla della frusta, no? Un po' strano che Gesù faccia questo. Io ho trovato nel libro di Job, che è un passaggio un po', sembra che non ha niente da collegarsi con questo, ma dice che lì la frusta è la lingua dell'uomo che fa male, dice così, che fa male alla casa interiore, dove Dio abita. Io non aspettavo questa cosa. Quindi si collega molto bene con il Vangelo, perché qua è Gesù propriamente che entra nel tempio della mia anima per cacciare via giustamente le cose che sono installate già da tanto tempo. Che cose? Le cose, tutto, dice qua Gesù. Gesù ha cacciato via tutto. Non dice alcune cose, dice tutto. E la mia domanda è come tutte queste cose sono installate dentro della mia anima da tanto tempo. Come hanno fatto tanto un legame così forte che abitano lì e a volte sono nascoste. Perché una cosa è dire io sono così così, e altre cose è le cose che già rimangono da me da tanto tempo che io neanche le riconosco. Per quello ho fatto questo collegamento. La frusta della lingua che fa male all'uomo che si trova in Gio, e qua la frusta di Gesù, che è la parola di Dio, la lingua di Gesù, la parola di Dio, che caccia via tutte queste cose che sono installate già da tanto tempo, e che questo è il tempo opportuno, il tempo favorevole per giustamente cambiare la situazione della mia anima che sta legata a tutte queste cose che non le fanno bene.
Dunque, il tempo favorevole è il tempo, Padre Innocenzo ci ha sempre richiamato molto spesso a fare caso a queste cose, specialmente nel Vangelo di Giovanni le indicazioni di tempo non sono mai casuali, e qui si dice si avvicinava la Pasqua dei Giudei, e la Pasqua è un tempo di gioia, così come la Quaresima ce lo insegna anche Benedetto nella regola, è un tempo di gioia in realtà. E allora secondo me c'è un modo di leggere nella gioia tutto questo, perché Gesù vuole ripristinare la gioia della consapevolezza della presenza appunto del Signore in mezzo al suo popolo che lui ama, perché diciamo l'arca al tempo di Gesù già da secoli non se ne sapeva più nulla, non si sapeva, non era sicuramente più nel tempio, era andata perduta. L'ultima traccia è appunto quando il re Giosia la fa rimettere al suo posto, dopodiché non se ne parla mai più nella Bibbia come di una realtà, però resta comunque misteriosamente presente come il segno della presenza di Dio, perché conteneva appunto le 10 parole. magari appunto è bello chiamarle come la tradizione ebraica, le 10 parole, non i 10 comandamenti, e questo ci aiuta anche così a sfrondare appunto. E queste 10 parole che stavano nell'arca erano le parole dell'alleanza. Tra l'altro è molto bello che questa lettura, che è la prima lettura di domani, diciamo, nel lezionario monastico era la prima lettura di oggi del mattutino, diciamo, dell'ufficio delle letture, e quindi ci è stata anche così ribadita. Io perché mi fermo sull'arca? Perché col gruppo di amici, diciamo, del Casentino, con cui facciamo spesso la lezione lì quando possiamo andare, se no ogni settimana online, ci è capitato recentemente, abbiamo commentato il brano di Davide che danza davanti all'arca. E in fondo la danza di Davide davanti all'arca è proprio il contrario del trasformare il tempio, il luogo della presenza di Dio, in un luogo religioso, pieno di paccottiglia, ma anche di paccottiglia interiore, diciamo, che spesso si può avere. E allora questa danza di Davide, che è proprio la gioia per la presenza dell'arca, cioè per la presenza delle parole di Dio che finalmente tornano a stare in mezzo al popolo, e uno delle persone che partecipano a questa lezione, che è un giovane uomo completamente paralizzato, diciamo, ha una forma di spasticità molto grave, quindi non cammina, non può parlare, scrive soltanto, e lui ha detto: l'amore per il Signore può sembrare ridicolo, come può sembrare ridicolo Davide che danza, e come può sembrare ridicolo Gesù che si mette così a attirare l'attenzione in maniera inopportuna. Ma lui diceva, mi ha molto colpito, ma io lotterei per avere Dio nella mia casa come Davide. E allora, considerando quest'uomo così sofferente, quest'uomo così impotente, diceva Innocenzo, Dio impotente, se noi riusciamo a diventare così impotenti, forse come questo nostro amico, riusciamo anche a vivere più la danza e più la gioia di questa presenza di Gesù che viene veramente a liberare.
Denise, sentiamo Denise.
Semplicemente mi ha colpito le ultime parole, no, del Vangelo, quando dice ma lui Gesù non si fidava di loro, che molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Qua in modo molto delicato, forse il Signore ci manca perché siamo un caso perso, diciamo, in Italia. Però la cosa bella è che mi si ricollega, no? Che poi è tutta la meraviglia che avete detto, no? E che è stupendo perché condivido, è meraviglioso. E che proprio perché eravamo persi, no? Lui è venuto e ci ha salvati. Perché lui è venuto apposta, perché eravamo persi, no? Altrimenti non sarebbe venuto, cioè sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Quindi chi si ritiene giusto sta bene dove sta. Felice noi che eravamo caso perso, per la sua misericordia siamo salvati. Ecco.
Mi ha colpito l'antifona d'ingresso della liturgia di domani, che dice: i miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me, abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. E mi ha colpito perché soprattutto questa frase, perché libera dal laccio i miei piedi. E in fondo, appunto, a volte proprio il nostro, è vero che a volte cerchiamo dove non c'è, diciamo, e facciamo fatica a volgerci verso il Signore che veramente libera da questi lacci. Anche appunto, come tu hai detto, appunto anche questa lettura di oggi del Vangelo è stata molto, diciamo, intesa anche in modo negativo, ecco, appunto in modo rivoluzionario. Ma così come il Salmo, anche il Salmo infatti, anche a me aveva colpito molto, perché proprio ci ricentra nella gioia del Signore, ci ricentra nella gioia di questo rapporto e dà un senso anche a quelli che noi chiamiamo precetti come parole di amore, come parole paterne. In fondo anche nel nostro rapporto con Dio siamo come quei figli, diciamo, così anche in difficoltà nel capire l'affetto che ci può essere dietro le parole di un padre, dietro questa sua gelosia anche. In fondo a volte noi rifiutiamo questo amore geloso per cose che non valgono, e non dico non valgono in senso morale, non valgono proprio, non valgono niente, non danno gioia, non danno, appunto, come dice invece il Salmo, non fanno gioire il cuore, fanno avere gli occhi non illuminati. E questo a volte è anche come se, diciamo, lamentassimo di non avere abbastanza, ma alzare gli occhi verso il Signore, verso queste parole, queste 10 parole che contengono poi tutte le parole che lui ci rivolge, è proprio qualcosa che fa gioire, dolce più del miele. Allora tante volte anche una tristezza, diciamo, non diciamo, c'è una tristezza buona che porta poi a volerci avvicinare al Signore, anche a comprendere, diciamo, la grandezza anche indicibile, e come tu dici spesso, innocente, innocenza misteriosissima, diciamo, di Dio. E allora, appunto, io prego il Signore perché questo sia proprio questo tempo in cui farci di nuovo illuminare da questa relazione con il Signore, ed è proprio questo che cambierà la nostra vita. C'è una piccola cosa che mi colpisce sempre quando scopro dentro di me, diciamo, qualcosa di brutto, di non tanto fraterno, mi stupisco sempre, come se, diciamo, dice, guarda un po', anche dentro di me ci sono questi. E io penso che invece, appunto, rimettersi comunque davanti al Signore anche con tutte queste
Sentiamo, Marinoel, alza la voce.
Certo, grazie. Martedì scorso c'è stato il Vangelo di Matteo che diceva: sulla cattedra di Mosè si sono seduti scribi e i farisei. Quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro idee, perché dicono e non fanno. Hai fatto tutto un discorso un po' quando noi ci atteggiamo da maestri, ma per diventare maestra o giudicare l'altra, bisognerebbe potersi entrare in sé, conoscere se stesso, e così sia anche il tempo quando vediamo gli spettacoli degli altri, si scopre che quelle cose noi anche ce l'abbiamo. Passando tanto tempo a guardare quella non fa, quella non va, il tempo di guardare a noi stessi ci sfugge. Gesù si può permettere di farlo, perché davanti a tutti questi mercantili che sono, ognuno è parte da casa sua per vendere, per guadagnare, ma l'unica cosa che si trova in un posto sbagliato, in un momento sbagliato. Infatti lui prende la frusta per dire basta, questa è casa di mio padre, ma per dire che questa è casa di mio padre, lui lo sa, perché è il tempio, lui lo sa che questa per me è casa di suo padre, e lo può dire. Perciò delle volte ci atteggiamo così, perché neanche sappiamo noi che cosa siamo. Però chi ascolta, io sono del parere, anche se viene una cosa da una serie che non è così, perché viviamo insieme, ci vediamo come siamo, è meglio approfittare di quella parola detta da una cattedra anche sbagliata o che non è così, approfittarne e farne sua. Non so se mi sono spiegata, perché delle volte con la sinistra non si fa, ma tu approfitti di questa cosa e fa la tua.
Ci sono altri che vogliono parlare? Sì, sentiamo.
Stasera è stato molto sconvolgente questa lezione, a mio avviso, perché ci porta su un livello molto più alto rispetto a quello a cui siamo abituati, ma anche rispetto a quello che è la nostra vita normale di tutti i giorni, che va sempre più veloce, sempre più piena di contraddizioni, e sempre più affollata di regole che possono essere buone, cattive, però non essendoci più il principio che per astrarsi sufficientemente, per arrivarci a Dio, dobbiamo levarci da qualsiasi mercanteggiamento, com'è il Vangelo di oggi. Praticamente questo ci dice: tu non ti puoi guadagnare niente da solo, puoi solo aspirare ad essere amato da Dio e basta. Difficile far andare avanti tutto il nostro giorno normale, intrecciato da 3.000 complicazioni, regole, multe, cose, diritti, il codice civile c'ha 3.000 articoli, e credo che le leggi oltre al codice civile siano qualcosa come 24.000 oggi, ancora non abrogate. Solo in Italia, per dire, dobbiamo fare un grosso salto oggi se vogliamo avvicinarci a questo. Non so se saremo capaci, però una strada bisognerebbe trovare.
Grazie. Altri? Cominciamo, cantiamo il salmo.
Il timore del Signore
passi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stellante.
Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo, Signore nostro Dio, che riconduci i cuori dei tuoi fedeli all'accoglienza di tutte le tue parole. Donaci la sapienza della croce, perché in Cristo tuo Figlio diventiamo tempio vivo del tuo amore. Per lo stesso Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.